Buonasera. Dunque, questa sera io sono qui solo per introdurre il professor De Luna, che è uno storico, insegna al storia contemporanea all'Università di Torino, scienze della formazione, uno storico contemporaneo che ha lavorato moltissimo e anche pubblicato molto sulla storia contemporanea, a partire la prima cosa edita che ho visto è Badoglio, un lavoro su Badoglio, successivamente su Mussolini, poi cito soltanto alcuni lavori perché sono veramente tanti. Uno che riguarda, diciamo, anche le colline qui attorno, che è questo, cioè su Alessandro Scotti e il Partito dei Contadini, che proprio si è sviluppato in queste zone, diciamo tra il 1920 e il secondo dopoguerra, fino agli anni 60, inizio anni 60. E successivamente si è occupato di carta stampata con la Terza e poi dell'immagine molto, per esempio l'Italia fotografica edito da Einaudi. E poi un sacco di altre cose, e non sto a citarle tutte. L'ultimo lavoro, è quello di cui parliamo stasera, è questo: Una politica senza religione. Quando mi hanno detto se volevo presentarlo, ben volentieri, perché è un argomento anche che mi interessa, sono andato a prenderlo dal Pellicano, ho visto un libricino, ho detto: beh, insomma, me la cavo, 130 pagine, non ci vuole tanto. E invece è molto denso, sono 130 pagine, ma sono 130 pagine molto, molto pesanti, molto lavorate, che dicono tante cose. È una specie di carrellata nella storia d'Italia, fatta non di battaglie, di personaggi, eccetera, ma su questi modelli, e centrato proprio su questo discorso di una religione civile, direi. E direi che io ho già detto abbastanza e lascio la parola se vuole appunto spiegare innanzitutto, ma perché scrivere un libro del genere oggi?
Ma sì, la domanda giusta. 2 anni fa, se vi ricordate, nel 2011 c'è stato l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. A Torino c'è stata una grande mostra, 500.000 visitatori, è venuto Napolitano a inaugurarla. In questo percorso legato alla mostra che io ho curato, ho avuto molti contatti con le scuole, e in uno di questi un ragazzo mi aveva chiesto: ma professore, noi cosa ci guadagniamo a essere italiani? Ecco, quella domanda lì mi aveva lasciato particolarmente sconcertato, perché aveva fatto immaginare, come dire, l'idea di una cittadinanza bancomat, cioè tu sei italiano perché puoi accedere con la tessera bancomat a tutta una serie di beni, di servizi, quasi che essere italiano vuol dire semplicemente, come dire, condividere degli interessi senza valori. Oppure, come dire, partecipare di uno spazio pubblico all'interno del quale la cosa importante è l'IMU, lo spread, la prima casa, senza, come dire, che ci sia nessun tipo di confronto, nessun tipo di progetto che chiami in causa anche dei valori per cui vale la pena stare insieme. Perché stare insieme soltanto per i soldi, io non credo che nessun paese ce la possa fare, per quanto un governo possa essere bravo a combattere lo spread o a togliere l'IMU. Da questo punto di vista, allora, mi è venuta questa idea di lavorare sulla religione civile. Cosa vuol dire religione civile? Religione, lo dice la parola stessa, è tutto quello che tiene insieme, è tutto quello che lega. Religio è tenere insieme, legare. Civile esclude dalla dimensione di questa religione ogni tipo di riferimento al sacro, ogni tipo di riferimento a un credo confessionale, a una fede religiosa, e si rivolge direttamente, solo in prima persona, alle istituzioni dello Stato. Quindi religione civile è, come dire, quella sfera pubblica che le istituzioni sono in grado di proporre come territorio condiviso come base di una cittadinanza. Quindi religione civile chiama in causa direttamente una classe politica che in qualche modo deve essere in grado di proporre questo tipo di valori. Valori che danno sostanza al patto di cittadinanza, al patto che ci tiene insieme tutti come cittadini italiani. Allora, capite che da questo punto di vista il riferimento è totalmente laico, no? Perché queste istituzioni sono istituzioni che non c'entrano niente con la Chiesa, quindi quando si parla di religione civile lo si parla in questa direzione. In questa direzione la religione civile non è una cosa che vive in natura, no? Non è una roba che si compra o che si trova, è una cosa che si costruisce, è un progetto all'interno del quale una classe politica di volta in volta si prende la responsabilità di dire qual è il patto di memoria sulla base della quale stiamo insieme. Per esempio, cosa del nostro passato riteniamo che abbia valore oggi e cosa riteniamo che non abbia valore. E nel nome di quel passato si costruisce un pantheon, cioè si costruiscono, come dire, delle figure di riferimento, degli eroi, si costruiscono dei riti, delle feste, delle celebrazioni, delle bandiere, degli inni, tutto un apparato rituale, simbolico, che dà corpo a questi valori condivisi, questi valori che vengono proposti alla cittadinanza. Quindi è molto importante da questo punto di vista la capacità che ha una classe politica di proporre il proprio passato come valore di riferimento e di scegliere nel proprio passato alcuni elementi che possono funzionare come valori e altri no. Tanto per farvi un esempio, in Francia, nello spazio pubblico della cittadinanza repubblicana c'è De Gaulle, c'è la Resistenza, non c'è Vichy, non c'è Pétain. Pétain e Vichy, che collaborarono con i nazisti durante la guerra, certo che sono francesi anche loro, ma nello spazio pubblico della cittadinanza repubblicana loro non ci sono, perché i valori all'interno del quale si riconosce lo spazio repubblicano francese sono i valori della Resistenza, sono i valori della democrazia, non sono i valori della dittatura, non sono i valori di Vichy, non sono i valori di Pétain. Questo è, tanto per darvi un'idea di cosa vuol dire religione civile, come questa dimensione laica interroghi immediatamente in prima persona una classe politica. In Italia il problema di avere una religione civile è sempre stato un problema, come dire, più significativo che in altri paesi, proprio perché qui c'è una presenza della Chiesa Cattolica e del Vaticano molto, 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 come dire, assidua, e che in qualche modo va a impattare su quello spazio pubblico. Voi sapete che, ma questo ne parliamo dopo, recentemente questi laici devoti, come si chiamano, tipo Giuliano Ferrara, eccetera, hanno esplicitamente proposto che nello sfacelo dei valori della politica, della classe politica, di una classe politica non più legittimata, incapace di proporre una tavola di valori di riferimento, tanto valeva attingere ai valori della Chiesa Cattolica e far diventare i valori della Chiesa Cattolica e del cattolicesimo i valori della nostra religione civile. Cioè, quindi, come dire, spianare, piallare la nostra religione civile sulla fede religiosa e sul cattolicesimo. No, quindi questo tipo di dialettica, questo tipo di proposta c'è sempre stata, anche se adesso... Venite pure avanti.
Qualche posto qua e là c'è ancora. Anche se la proposta è stata fatta in un momento in cui anche la religione cattolica non stava molto bene. Aveva qualche problema anche lei.
C'è questa sedia qua.
Pensi, guarda. Anche lì.
Perché devi stare in piedi?
Aspetta. C'è una sedia. No, se no, vogliamo farla sedere.
Se no mi alzo anch'io. Allora, scusate, per quelli che sono arrivati adesso, ho dato la mia definizione di religione civile. Ho detto che religione è, nel senso etimologico del termine, religione è tutto quello che tiene insieme, tutto quello che lega. Civile chiama in causa direttamente le istituzioni dello Stato, cioè esclude il discorso del sacro, della fede religiosa, della dimensione confessionale, e parla invece della capacità che le istituzioni hanno di proporre in questo patto di cittadinanza, in questa sfera pubblica, eccetera, dei valori che possono, come dire, andare al di là della condivisione dei puri interessi materiali. Quindi, come dire, religione civile è qualcosa che si costruisce, di volta in volta cambia nei suoi presupposti a seconda di come cambiano le fasi politiche della nostra storia. Per esempio, l'Italia liberale, che nasce dal Risorgimento, ha una sua religione civile, e ha una sua religione civile fondata sui Savoia, la famiglia reale, i matrimoni reali, i battesimi reali, la festa dello Statuto, l'inno della Marcia Reale. Quindi stiamo attenti a questa dimensione, c'è una dimensione rituale, no? Quasi che anche nella religione civile ci siano i propri simboli, ci siano i propri riti, i propri santi, no? I santi laici che sono, nel caso dell'Italia liberale, erano Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele e Cavour, no? Quindi quando parlo di religione civile parlo di questo armamentario che si costruisce, no? Un esempio che faccio sempre ai miei allievi, perché molte volte in questa religione civile confluiscono anche delle invenzioni, no? Tradizioni che sono completamente inventate. Non so quanti di voi hanno visto Brevard, per esempio, quel film con Mel Gibson. Quel film racconta il modo con cui gli scozzesi valorosi combattono contro la sopraffazione degli inglesi. E in quel film, se vi ricordate, gli scozzesi, come tutti sanno, portano il kilt, portano questo gonnellino. Allora, nel film si racconta che quel gonnellino, quel kilt, i colori di quel gonnellino corrispondono a vari clan diversi. Ogni clan scozzese aveva il suo gonnellino. Questa roba è una balla, perché questa storia dei colori del kilt come colore del clan fu inventata letteralmente da un mercante di stoffa che alla fine del Settecento aveva una serie di stoffe, di stock di stoffe invendute. Si inventò questa roba, gli andò bene, ma da quel momento in poi gli scozzesi sono tutti convinti che i loro kilt rappresentano i clan medievali. Questo per dirvi, esempio molto più banale, se volete, e più recente, la Lega Nord, quando ha dovuto inventare una tradizione per legittimarsi come forza politica, l'ampolla, i Celti, il Po, l'acqua, tutte le
Sole
cose,
delle
le
Alpi.
cose, le Pontide, il giuramento, tutte queste robe qui. Cioè, devo dire onestamente che era più interessante l'invenzione del kilt, perché questi materiali della Lega sono quasi tutti copiati dai dépliants delle Prologo delle valli bergamasche, insomma, che si sono più o meno inventate questo tipo di cose. Però siamo sempre in presenza di un meccanismo di invenzione della tradizione. Quindi, come dire, vi dicevo, l'Italia liberale propone questa religione civile. Lo deve fare, tra l'altro, perché si deve legittimare, perché è uno Stato che nasceva appena adesso. Quindi pensate agli stati, i vecchi stati dell'ancien regime, erano profondamente legittimati dal rapporto diretto tra il sovrano e la divinità. Il re era l'emissario di Dio in terra, quindi era ampiamente legittimato. Quando dopo la Rivoluzione francese questo legame con la divinità si taglia, lì c'è proprio la necessità di sostituire con altro. Sapete, la Rivoluzione francese, il culto della dea ragione, i mesi che cambiavano nome, cioè tutto un apparato simbolico, iconografico, che serve a dare una rappresentazione plastica di questo tipo di valori a cui si fanno riferimento. Quando cade l'Italia liberale e arriva il fascismo ha una sua religione civile, il culto del duce, il culto del littorio, il saluto romano, il passo romano, tutto quello che quella dimensione un po' funeraria, un po' funerea di simboli e di icone, che però sono, no? Milioni e milioni di italiani affollano le piazze italiane per adorare il duce, c'è cioè un'adorazione vera e propria del corpo di Mussolini. Mussolini propone la sua fisicità, ne avete viste le fotografie, Mussolini trebbiatore, Mussolini aviatore, Mussolini nuotatore, Mussolini minatore, Mussolini a torso nudo, che è la possanza fisica, tant'è vero che poi quel corpo che è un oggetto d'amore, è un oggetto di culto, diventa un oggetto di odio, il corpo profanato nella piazzale Loreto è proprio il contrappasso, no? È evidente. Il fascismo quindi ha una sua religione civile, amputata della libertà, amputata della democrazia, coniugata con la dittatura, quindi come dire, una religione civile che non vuol creare i cittadini italiani, non vuol creare i fascisti italiani, non vuol fare dei cittadini, ma vuol fare dei sudditi disciplinati. Però quella è una religione civile. Quando cade il fascismo, l'Italia repubblicana deve rifondarsi non soltanto nelle sue istituzioni, ma anche rispetto ai valori della religione civile a cui far riferimento. Non so se quanti di voi domani possono, domani alle 1:15 su Rai 3 va in onda una puntata di questo nuovo programma che è partito oggi, che si chiama Il Tempo e la Storia, e io racconterò domani, davvero tantissimo stasera, adesso un episodio che forse i più anziani di voi se lo possono ricordare. C'è un paese, una pineta vicino Pisa, tra Pisa e Livorno, che si chiama Tombolo. In questo posto, dopo la guerra, dall'agosto del 1945, per 6-7 mesi, si in qualche modo come dire, si costruì una comunità del vizio. Disertori dell'esercito americano, disertori tedeschi, borsari neri e contrabbandieri italiani, prostitute che arrivarono da tutta Italia, confluirono tutti lì, e dentro questo spazio, dentro questa pineta, nacque una specie di repubblica del male. Ci sono due film molto belli che lo raccontano, uno si chiama Tombolo Paradiso Nero, non a caso, e l'altro si chiama Alba di Sangue, qualcosa. Quello Tombolo Paradiso Nero, c'è Folco Lulli e Carla Del Poggio, vabbè, sono sotto di... comunque l'Italia raccontò molto quell'episodio lì, perché è un episodio che colpì tantissimo, a parte tutta la simbologia rispetto alla dimensione razziale della, insomma, le donne bianche che si prostituivano con i neri, insomma, tutta questa roba, ma soprattutto perché Tombolo fu in qualche modo il simbolo del fatto che la guerra non è soltanto una catastrofe militare, una catastrofe umanitaria, è una catastrofe morale, nel senso che la guerra allenta proprio i freni inibitori, alimenta la trasgressione, alimenta l'uccidere, alimenta tutta una serie di pulsioni negative dell'animo umano. Tombolo è la rappresentazione di come che l'Italia che usciva dalla guerra era profondamente ferita anche da questo punto di vista. Dopodiché però cosa succede? Succede che dal 45 al 48, in 3 anni, l'indice della produzione industriale ritorna a quello del 38, l'indice dei salari ritorna a quello del 38, ci diamo una Costituzione che dura ancora oggi, andiamo a votare dopo 20 anni di dittatura in cui non si era votato, con percentuali del 92-94%, il 2 giugno del 46, quando si vota per il referendum, cioè se vedete le immagini della settimana Incom di allora, c'è un entusiasmo straripante, è come se una molla dopo 20 anni che era stata repressa, compressa dalla mancanza di libertà, finalmente esplode nella voglia di, come dire, di partecipazione politica, nella voglia di democrazia, no? C'è una febbre della politica all'interno del quale tutti hanno in qualche modo voglia di far politica, voglia di contare, voglia di partecipare. La Costituzione nasce da questo slancio e nasce anche con la consapevolezza che non si trattava soltanto di un documento amministrativo, ma si trattava delle tavole fondative di una nuova religione civile, non più fondata sul culto del duce, non più fondata sul cranio di Mussolini, non più fondata sugli slogan credere, obbedire e combattere, ma sulla partecipazione democratica, e a fondamento di questa nuova partecipazione democratica, la resistenza è questa roba qui. Quando Calamandrei, che è il padre della nostra Costituzione, indica nel popolo dei morti, cioè nel popolo di chi è morto combattendo per la libertà in questo paese, indica la possibilità di costruire un nuovo pantheon in cui non c'è più la romanità, l'impero, quelle robe lì, ma ci sono questi, i fratelli Cervi, ci sono Villigermi, ci sono quelli che hanno scelto consapevolmente di mettersi in gioco, di mettere in gioco la propria vita per una roba che non era tengo famiglia e mi faccio i fatti miei, non era una roba di interesse particolare, ma era una roba di slancio ideale, di un appuntamento con la storia per essere in pace con la tua coscienza, sapendo che quello era il dovere che dovevi fare. Quindi, come dire, c'è nella Costituzione molto forte questa consapevolezza. I 20 anni di fascismo non erano stati soltanto una iattura dal punto di vista della mancanza di democrazia, ma erano state, come dire, una sorta di carestia morale. Avevano disabituato gli italiani a ragionare con la propria testa. No? La politica è una cosa che riguarda i generali, non riguarda noi. No? No? In questo posto non si fa politica e non si bestemmia, così era scritto nei bar. No? E che il fascismo era stato proprio questa, come dire, aveva inoculato in questo paese la paura della libertà, quasi come uno avesse paura di essere libero e che si fosse abituato a stare dentro la massa. Milioni e milioni di iscritti al Partito Nazionale Fascista, milioni e milioni che votano, non so oggi chi votano milioni e milioni, comunque sì, tra Grillo, Berlusconi si dividono i voti, guarda, milioni e milioni, no? Il maggioritario, la maggioranza è quella che affollava le piazze di Mussolini e la minoranza è quella che fa la resistenza. Il risorgimento è fatto da una minoranza, la resistenza è fatta, sono sempre state le minoranze che in questo paese hanno riscattato l'ignavia delle maggioranze, sono sempre state le minoranze che hanno messo in gioco se stesso in una dimensione eroica, senza adagiarsi e sdraiarsi all'ombra delle grandi maggioranze e dei grandi numeri. La resistenza è questa roba qui. È il frutto, come dire, del sacrificio di una minoranza di italiani che riscattano in quei 20 mesi tutta l'ignavia di 20 anni di dittatura. Questo credo che a un certo punto finisca. Lo dico con molta consapevolezza. Quando dalla Prima Repubblica si passa alla Seconda Repubblica, questo passaggio è devastante. Nel senso che lo spazio pubblico che viene costruito dalla Seconda Repubblica è uno spazio pubblico costruito solo sugli interessi e non più sui valori. Anzi, su valori che precipitano negli interessi. Interessi da difendere contro il meridionale, contro l'extracomunitario, contro. È terribile, guardate, quello che è successo in questi 20 anni, in questa sorta di desertificazione complessiva. Prima vi dicevo, tengo famiglia, mi faccio i fatti miei. Quando io dico queste cose lo dico sempre accentuando il mio accento meridionale, perché sono tutte e due categorie tipiche del Sud, tengo famiglia e mi faccio i fatti miei, tipiche del Sud e hanno sempre segnalato nel Sud questa mancanza di senso civico. Questo mettere al proprio posto se stessi, i propri interessi personali, la propria famiglia, il proprio particolarismo, sacrificando una visione generale, collettiva. Beh, in questi 20 anni è successo che questi slogan hanno traslocato e sono venuti al nord. E al nord sono diventati ognuno è padrone a casa propria. Che è devastante. Ognuno è padrone a casa propria, lascia immaginare una comunità di cittadini fatta di tanti microcosmi, tante di fortezze assediate in cui ognuno si chiude, senza più aperture, senza più condivisione. Semplicemente, come dire, all'interno del fatto che ognuno persegue il proprio interesse particolare in maniera aggressiva. La libertà non è questa roba qui. La libertà della Costituzione, come diceva Calamandrei, è un giardino che si apre, non è un cancello che si chiude. Ognuno è padrone a casa propria è lo slogan più devastante partorito da questi 20 anni, che però sono i 20 anni che hanno dato origine alla domanda, professore, cosa ci guadagniamo a essere italiani? Perché è evidente che, come dire, se tutto è come dire, la difesa dell'euro, il rifiuto dell'Europa perché l'Europa si strangola economicamente, tutti i discorsi sono tutti su questo. Quali sono i valori che vengono proposti? Qual è il patto di cittadinanza legato a una memoria comune che viene proposto? Che tipo di passato si propone? in questo pantheon ideale che noi stiamo costruendo. Non so se voi vi ricordate, cos'è? L'anno scorso, no? 2 anni fa, comunque alle primarie del Partito Democratico, i 5 candidati erano lì tutti in piedi dietro i loro scranni su Sky e gli chiedono chi mettereste nel vostro pantheon. Vi ricordate le risposte? Papa Giovanni, Cardinale Martini, De Gasperi, cioè, niente,
Martin Luther
azzerata
King.
completamente tutta la dimensione della storia del movimento operaio, quasi che gli unici uomini o figure che potessero figurare in un pantheon sono quelle del mondo cattolico, a proposito dell'appiattimento della religione civile sulla religione cattolica. Stessa domanda fatta a Berlusconi, chi metterebbe nel suo pantheon? I miei genitori, così lui non aveva problemi, cioè, la sua famiglia e quelle sono le glorie nazionali. Però questo riguarda tutti. Io credo che non possiamo non constatare che in questi 20 anni si è totalmente afflosciato il rapporto con il passato, che questa classe politica non è stata in grado di indicare dei valori del passato che possano tenere insieme gli italiani del presente. Credo per forza di cose, credo che gli eredi del Partito Comunista imbarazzati dalla loro tradizione, gli eredi del Movimento Sociale Italiano imbarazzati dalla loro tradizione, la Lega perché ha inventato le robe che dicevo prima, Forza Italia, che, non so, avete sentito, Berlusconi diceva i miei figli sono come gli ebrei, insomma, cose di questo tipo qui, cioè quindi una visione del passato senza spessore, da barzelletta da bar, insomma, ma senza nessun tipo di consapevolezza. Quindi io credo che questo è un po' il nodo veramente da sciogliere adesso, la possibilità di ritrovare in qualche modo la possibilità attraverso un rapporto con il passato di parlare anche del presente, prendersi la responsabilità. Guardate, io non voglio farla tanto. La mia generazione, per esempio, non ne voleva sapere di religione civile. Pensavamo che la religione civile fosse una trappola, no? Nel senso che quello che contava erano gli operai, i padroni, in fabbrica, la materialità dello scontro, quella era la realtà, no? Tutto il resto erano degli orpelli. Anzi, se dovevamo avere una religione civile, ce l'avevamo per conto nostro, cioè bandiere rosse, falce e martello, l'internazionale, tutto un pantheon particolare, no? Oggi questa cosa qui non vale più, oggi non, cioè non c'è più la possibilità di riconoscersi in parzialità, cioè, c'è bisogno di questa condivisione, diciamo, sullo spettro più largo. In questa direzione devo dire con tranquillità che l'unica istituzione che in qualche modo ha lavorato in questa prospettiva è stata la Presidenza della Repubblica. Prima Ciampi, poi Napolitano hanno avuto un progetto in questa direzione. Napolitano nel 2011 si è speso molto. Certo, poi ci sono state anche delle, come dire, una sorta di snaturamento del ruolo del Quirinale. Il Quirinale non è più quello della presidenza di Einaudi o di Gronchi o di Saragat. Il Quirinale fa politica, in questo momento il Quirinale ha veramente una supplenza complessiva nei confronti della classe politica. Ma questo è anche un problema, che la classe politica ha lasciato un vuoto di iniziativa e quel vuoto qualcuno lo deve riempire. In questa direzione, l'ultima considerazione che voglio fare è proprio questa, cioè la Chiesa Cattolica ha cercato di riempire quel vuoto. Lo ha fatto prima con Giovanni Paolo II, che ha messo in campo tutto il suo carisma, anche tutto il fascino fisico che lui emanava. Però io non credo che quell'operazione sia riuscita. Credo che la Chiesa soffra molto degli stessi mali di cui soffre la politica. Soffre di localismo, ogni parrocchia tende a essere una sua monade, soffre di individualismo e di personalismo, ognuno si fa la sua religione. Tra vegetariani, Buddha, Cristo, mettendo insieme un po' tutto un armamentario, soffre soprattutto di una sfida impari con il mercato. Questo lo voglio dire in conclusione. Laici e cattolici sul terreno religione civile, religione confessionale si sfidano da sempre, però sono come due duellanti, non so se vi ricordate quel vecchio film, sempre più stanchi, sempre più estenuati, che continuano a combattere senza accorgersi che è nato un altro contendente, che al tavolo dove loro si sfidano c'è un terzo convidato di pietra. Questo è il mercato. Il mercato, nell'idolatria dei consumi, è diventato, quello sì, la religione civile degli italiani in questo momento, e non solo degli italiani. Io nel libro parlo esplicitamente di cattedrali del consumo, sono proprio così. Se voi pensate ai grandi outlet, ai grandi magazzini, sono costruiti come cattedrali, hanno lo spazio per le acque, per le fontane, per le piante, per giardini esotici, per le musiche. Lì si va ad adorare, si adorano simboli, si adorano merci. La cosa che colpisce moltissimo, che oggi in piena crisi non si può più comprare come si comprava prima, e però sono sempre pieni quei posti. La gente si va anche senza comprare, pur di partecipare a questo grande rito collettivo di uno pseudo consumo. Se voi adesso mi chiedete appunto a bruciapelo cosa tiene insieme l'Italia, un italiano di Reggio Calabria, un italiano di Torino, è il Rolex come progetto, no? O l'ultimo paio di scarpe alla moda, è una roba, è devastante questa cosa. Ha spento qualsiasi tipo di altra attenzione o altro valore che non fosse legato alla ipertrofia del consumo. Io, il mercato è anche fisiologico, per carità, ma quando diventa un idolo da adorare, quando il mercato viene visto come qualcosa di perfetto in sé, che non deve essere toccato, che basta così, lasciarlo essere così com'è, perché è perfetto in quanto, quindi niente lacci, niente laccioli. Avete visto dove ci ha portato il mercato, lasciato libero a se stesso? Ci siamo schiantati contro gli scogli della crisi economica. Ma perché? Perché il mercato ha cessato di essere una realtà ed è diventato un idolo. È diventato un idolo da adorare nella sua perfezione. E chi non credo che questa cosa... Cioè, quindi, però non posso non constatare, e su questo veramente concludo, che la Chiesa, attraverso Papa Francesco, almeno ha trovato le parole per reagire a questa situazione. Io non sono esperto di cose vaticane, non so come andrà a finire Papa Francesco, quello che sarà il suo magistero, però all'inizio io non posso non constatare che le parole che ha usate sono parole nuove e sono parole che fanno i conti con questa realtà mercificata. Fanno i conti con un Padre Pio che non ha più niente di santità se non quella di essere statuette che vengono vendute da tutte le parti. Fare i conti con questa dimensione all'interno del quale il Vaticano era lo IOM, era una banca, in cui il conflitto con la Chiesa, con lo Stato italiano non era sui valori ma sull'IMU o sull'ICI o sulla scuola pubblica. Papa Francesco ha fatto i conti con questa direzione, con questa situazione. Quando dice che le parrocchie devono essere come degli ospedali da campo, usa delle parole fortissime. O quando dice che la verità non è una verità assoluta, ma una verità di relazione con l'altro. Accidenti, ma chi l'ha mai sentita dette dalla Chiesa delle parole di questo genere qua? E soprattutto, mentre la Chiesa ha trovato queste parole, la politica che parole ha trovato per reagire a questa dimensione? No, anche gli scontri adesso, che scontri sono? Decadenza di Berlusconi sì, decadenza di Berlusconi no, ma avete mai visto mettere in campo valori? Ho detto onestamente, su tutti i piani, il dibattito Cuperlo Renzi, ma avete mai sentito qualcuno di loro appunto dire che idea del passato hanno, che idea di valori hanno, che non siano quelle appunto di cambiare le regole, il tesseramento, che roba è? È quello che sta succedendo rispetto alla Costituzione. 40 saggi chiusi in una stanza che stanno predisponendo il nuovo testo costituzionale. Ma la Costituzione non è un manuale di diritto amministrativo, non è un manuale per amministrare un condominio. La Costituzione è il tempio della religione civile, lo si costruisce con la passione di tutti, che vengono tutti coinvolti in questo progetto, che è quello del 46-47, no? Questa dimensione all'interno del quale dal basso nasce e matura questa esigenza di rottura e di rifondazione. Non dal chiuso di una stanzetta, ma che roba è? La Costituzione è il momento più alto della vita di una democrazia. E la Costituzione è il momento in cui tutti devono partecipare alla sua elaborazione. l'assemblea costituente è quanto di più alto ci sia sul piano della mobilitazione democratica. Vedete segnali in questa direzione? Quindi, come dire, questa è un po' la dimensione un po' amara che segnala questo libro, cioè questo un po' questo disincanto rispetto a una politica che non trova le parole ed è completamente senza religione da questo punto di vista. E rispetto invece a una Chiesa che sta cercando invece di trovare le parole e rispetto a un mercato che rimane comunque l'idolo, l'unico idolo da adorare in una fase come questa. Boh, mi fermo qui, poi vediamo. Grazie.
Non discenda dalla Prima Repubblica, nel senso che i due partiti maggiori, la Democrazia Cristiana per un verso e il Partito Comunista per un altro, avessero internazionali di riferimento in qualche maniera, e se forse questo non sia tutto il prodotto della Seconda Repubblica, ma noi già nasciamo in qualche maniera così, forse, e lei ha studiato, mi sembra il Partito d'Azione avesse un tentativo di sintesi più efficace, ma è stato abortito, come è andato?
Allora è evidente che quando io parlo della Costituzione come tempio della nostra religione civile, non a caso ho citato Calamandrei, ed effettivamente la forza politica che più lavora nella prospettiva di una Costituzione fatta in questo modo è il Partito d'Azione. L'argomento che lei ha usato viene molto spesso utilizzato per dire sostanzialmente che il fatto che la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, cioè i due partiti più grossi, più importanti della Prima Repubblica, avessero un riferimento in qualche modo esterno alla nostra storia, uno riferito alla rivoluzione bolscevica e riferito all'Unione Sovietica, l'altro riferito al Vaticano e alla tradizione cattolica, questo ha impedito il consolidarsi di una religione civile, come dire, in grado di tenere. Io però su questo ho qualche perplessità, perché è indubbiamente vero che insomma, il Partito d'Azione, eccetera. Però se si riflette, sia il Partito Comunista sia la Democrazia Cristiana comunque proponevano una dimensione universalistica e non particolaristica del modo di sentirsi cittadini. Quello che voglio dire è che un operaio di Borgo San Paolo di Torino comunista doveva sapere, per essere comunista vero, tutto sui piani quinquennali dell'Unione Sovietica, sulla produzione d'acciaio della Cecoslovacchia e così via. Un militante, un impiegato del catasto, militante democristiano, a sua volta doveva sapere tutto su quello che succedeva in America, sul piano Marshall, cioè in entrambi i casi si rompeva il tengo famiglia, mi faccio i fatti miei, si rompeva la crosta del particolarismo e dell'individualismo e si era dentro un contenitore che comunque era un contenitore propedeutico alla cittadinanza e non ostativo alla cittadinanza. Credo che Democrazia Cristiana e Partito Comunista siano stati delle grandi scuole di alfabetizzazione politica che hanno in qualche modo permesso a tutta una serie di strati popolari che altrimenti erano sempre stati esclusi dalla vicenda nazionale di essere inclusi dentro la vicenda nazionale. Questo onestamente.
In questo, secondo me, il bar era poi il luogo di confronto.
Ma i luoghi da poi sono le botteghe del barbiere, ma le sezioni dei partiti, nelle sezioni dei partiti si discuteva animatamente, con passione, di progetti che non erano certo quelli della propria carriera individuale, ma erano progetti collettivi.
C'era anche una maggiore voglia di informarsi, anche per contrastare l'avversario. Anche al limite appunto dal barbiere o al bar, però dovevi aver letto l'unità
o l'avvenire
per poter controbattere. cosa che adesso si è ridotta molto. Lì è entrata in gioco anche la televisione, che anche nel libro viene citato, cioè cambiano i media e quindi diventa diverso il rapporto, anche se rompono certi gruppi. Tra le religioni però, secondo me, c'è quella del mercato in generale. All'interno del mercato c'è una religione micidiale che è veramente sacra, che è quella della finanza. La banca, in un certo senso, è un'altra chiesa, con tutto un rituale che, nonostante tutto, funziona, e con dei dogmi che non si possono mettere in discussione. Per cui, se Wall Street va a fondo, va bene così, e chi l'ha mandata a fondo continua ad esistere. Cioè, è venuta fuori una religione terrificante da questo punto di vista della finanza internazionale, lo spread. Lo spread è un nuovo dogma che è venuto fuori. Sì, e il rischio, secondo me, però, delle religioni civili è stato nel passato il rischio del nazionalismo esasperato. Questo, cioè, è difficile il crinale tra una religione civile che funziona e che possa quindi cementare una comunità e una religione civile che ti porta di nuovo a combattere contro l'altro, a vedere il nemico fuori, eccetera. Non è facile, soprattutto in un mondo multietnico come quello attuale.
Certo, no, ma difatti, però per quanto riguarda Hitler, Mussolini o Stalin, cioè, lì noi siamo in presenza non di una religione civile come la definisco io, ma di una sacralizzazione della politica. Sì. Lì la politica diventa qualcosa di sacro. La religione civile a cui faccio riferimento io non ha dogmi, non è dogmatica, cambia appunto a seconda delle fasi storiche di un paese. Invece quelle sono religioni civili dogmatiche, esattamente come le religioni confessionali, come le fedi religiose. Quindi quello è. Quindi io quando parlo di religione civile ne parlo in relazione alla democrazia e alla capacità della democrazia comunque di essere una forma di governo non asettica, non neutra, ma in grado di parlare anche, di emozionare, di parlare ai cuori, oltre che alla testa della gente. La democrazia è questa, deve essere passione civile, altrimenti è una tecnica di governo come tante altre.
Però forse è più difficile da trasmettere che non le religioni sacralizzate. Cioè sono più emotive e passano più facilmente. Lo vediamo anche oggi praticamente. Anche la sacralizzazione del web da parte di Grillo è il tentativo di costruire in embrione una specie di altra religione.
Lasciatemi dire, allora sono un po' rincoglionito. Su questa cosa del web di Grillo, anche rispetto alla domanda che mi aveva fatto lei prima, io credo che ci sia uno stretto rapporto tra le forme della comunicazione e le forme di organizzazione della politica. Per esempio, la mia generazione, definiamola così, è stata una generazione gutenbergiana. Cosa vuol dire? Che è una generazione fatta sulla carta, sui libri, sui manifesti, sui volantini, sul ciclostile. Cioè, noi eravamo quella roba lì, la carta, no? E alla carta corrispondevano i grandi partiti novecenteschi, PC, ADC, che erano l'ufficio propaganda, cioè. Il declino della carta stampata come forma di comunicazione apre la strada a un'egemonia televisiva delle forme della comunicazione, e all'egemonia televisiva delle forme di comunicazione corrisponde il partito berlusconiano, partito fondato non più sulla carta ma sulla televisione, e quindi con un nuovo statuto, che non è lo statuto sezioni, comitato centrale, eccetera, eccetera, ma un uomo solo al comando, no? Uno statuto populista, se volete. Cioè, oggi il web sta sostituendo come forma di comunicazione la televisione, e quindi nascono forme di organizzazione politica funzionali e legate al web come trasmissione. Grillo è questa roba qui, no? Quindi, indipendentemente dai giudizi di merito su partito di massa novecentesco, partito populista berlusconiano mediatico, partito del web di Grillo, sono i segnali di discontinuità che ci sono, che noi dobbiamo cogliere, perché appunto cambiando le forme di comunicazione cambiano le forme di organizzazione della politica. E adesso poi, per quanto mi riguarda, lo dico su questo terreno, Grillo non è assolutamente diverso dagli altri. Lui ha pubblicato 3 anni fa un libro che si chiama I Santi Laici, e in quel libro sono raccolte tutte le biografie, le figure di persone che lui ritiene da indicare come santi laici, cioè come dire, dentro il Pantheon a cui facevamo riferimento prima, no? Allora, ci sono alcune bizzarrie, no? Per esempio, ci sono quelli ammazzati dal fascismo nel 1922, cioè Don Minzoni, c'è Gramsci, Matteotti. Non c'è nessuno ammazzato dai fascisti durante la Resistenza. La Resistenza non c'è. Non ci sono i fratelli Cervi, non c'è Gerviso, non c'è Galimberti. No, proprio non c'è. Vabbè, quello non si capisce. In compenso ci sono tutte le vittime della mafia, tutte. Compreso quello che stava giocando a carte davanti al bar e che è stato sparato per sbaglio, quell'altro che aveva dato un passaggio a un mafioso ed è stato sparato, cioè tutta una serie di vittime inconsapevoli. È un registro questo che si riferisce a un modo di concepire il passato e la memoria che ci tiene insieme soltanto dal punto di vista delle vittime e delle vittime inconsapevoli. Se voi vedete nei primi 10 anni di questa del 2000, giornata della memoria delle vittime della Shoah, giornata della memoria della vittima delle foibe, giornata della memoria delle vittime della mafia, giornata di memoria delle vittime del terrorismo, giornata della memoria delle vittime delle catastrofi naturali, vittime, solo vittime, no? Quasi che in quel vuoto che si è creato rispetto al passato la dimensione vittimaria sia l'unica che viene proposta. Ma queste vittime sono vittime inconsapevoli, ma che vengono, come dire, espropriate anche della loro realtà. Ma Falcone e Borsellino, che vittime sono? Sono vittime innocenti, ma neanche hanno fatto il loro dovere fino in fondo, altro che innocenti. Loro agli occhi dei loro carnefici erano profondamente colpevoli, perché facevano il loro dovere. Come dire vittime innocenti? Ma che vittime innocenti? No, quella c'è, cioè, una totale consapevolezza. Il problema della scelta e della consapevolezza, quello sì. Quando mi chiedono appunto, ma allora quali sono gli eroi? Questi, come dire, che in qualche modo si sono messi in gioco consapevolmente, ma senza però la retorica appunto della patria o la retorica del vittimismo. Cioè, io un esempio che sempre faccio ai miei allievi, cioè quando, allora chi sono gli eroi? Non so se vi ricordate, nel 1931 il fascismo impose ai professori universitari di giurare fedeltà al regime. C'erano allora 1200 professori universitari, di questi 1200 solo 12 si rifiutarono di giurare. No. Tra l'altro, di questi 12 non è che fossero particolarmente militanti politici, 3 o 4 erano di Torino, avevano frequentato gli ambienti di Giustizia e Libertà, ma non erano militanti politici in quanto tali. E la frase che in qualche modo riassumeva il loro modo di opporsi al fascismo è una frase che è passata poi alla storia, che disse uno di loro: no, preferirei di no. Ecco, quel preferirei di no è talmente pieno di dignità, talmente pieno di consapevolezza, talmente antiretorico, talmente non da eroe risorgimentale, che secondo me queste sono le figure a cui fa riferimento, che, come dire, sono portatori di una dignità, di un senso della misura, di una capacità di essere in pace con la propria coscienza, che è totalmente lontana dal clamore di oggi, il partito dell'odio, il partito dell'amore, i falchi, le colombe, c'è una roba veramente imbarazzante per chi in qualche modo se pensa invece che la politica debba essere qualcosa di edificante e di potersi fondare su uomini e su esempi di quel genere.
Qualche domanda?
No, ho fatto bene. Io dico francamente, mi ero molto arrabbiato a quella domanda, perché... e quindi non ero stato così dialettico, ero stato molto più brutale. Cioè,
sì, in effetti, cioè, penso il panorama non è bello, però cioè, è la realtà fuori da questa stanza che non è delle più invitanti.
Ecco, ma per noi non è legato al sentirsi italiani? Cioè, fino a che punto noi ci identifichiamo con l'Italia? Forse il localismo è una dimensione che avvertiamo tutti, proprio come comunità di appartenenza immediata, mentre l'Italia è qualcosa di, ecco, torna i ragazzi alla partita. Forse è il momento in cui la nazionale rappresenta soprattutto quando vince, perché poi abbiamo l'altro nostro vizio in quale è massacrarci come paese, salvo poi rivendicare che siamo più furbi, più creativi, eccetera. Quindi anche la connotazione che diamo di noi, come non ci percepiamo come paese.
Sì, io devo dire, da questo punto di vista, concludo su questo, perché sono un po'... no, nel senso che parlare di religione civile nel contesto che dice lei effettivamente è una sfida, perché parlare di Italia nella dimensione della religione civile a una società come la nostra, che oggi è diventata multietnica e ha apporti culturali e religiosi totalmente diversi da quelli del passato, è una sfida, perché non puoi riproporre Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele a un magrebino che sta qui da 30 anni, ma come dire, certo, però anche in Francia e in Germania, pensiamo agli Stati Uniti, che è il paese dove il melting pot è meglio, cioè, hanno interiorizzato nei loro rituali il Columbus Day per gli italiani, la festa di San Patrizio, sono stati capaci di, come dire, intercettare nello spazio pubblico della cittadinanza le pulsioni delle varie etnie, dei vari segmenti che ci sono. L'elezione di De Blasio adesso è... Allora, è evidente che noi questa sfida la dobbiamo accettare. Cioè, una religione civile da parte nostra non può essere la riproposizione pura e semplice del nostro passato e delle nostre glorie nazionali. Deve tener conto di questi nuovi soggetti con cui noi condividiamo il nostro spazio di relazione. Ma non solo. C'è una prospettiva europea che è di totale discontinuità rispetto al passato. Ed è chiaro che oggi noi abbiamo davanti un progetto che è quello che 150 anni fa si chiamava fare gli italiani e oggi si chiama fare gli europei. Perché come gli italiani non esistevano in natura, non esiste biologicamente l'italiano, fare gli italiani è un progetto culturale, è un progetto politico, no? E tutti i progetti li abbiamo visti. Fare gli europei è la stessa cosa, no? Ma se noi pensiamo che per fare l'Europa e fare gli europei bastino le banche o basta la lotta allo spread, non andremo da nessuna parte. L'Europa è anche valori. Anzi, la sfida è o l'Europa diventa anche uno spazio di valori, no? O non ce la facciamo. Io onestamente, lo dico con molta serenità, perché avete visto sono abbastanza pessimista su tutto, su questo sono molto ottimista. Adesso dal prossimo anno voi sarete invasi da un'orgia di celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Beh, se voi andate a riattraversare quegli anni c'è una sensazione veramente quasi di straniamento. Lì si sono massacrati 9 milioni di morti, l'Europa è stato un unico tragico carnaio umano di cadaveri, quelle trincee, no? Cioè, è successo di tutto in quella guerra, eppure lì nasce l'Europa, dentro quei lutti, dentro quel sangue c'è comunque una base, uno spirito europeo comune che c'era già prima della guerra, la Belle Époque, e quella roba lì è uno spirito, certo, dal 1870 al 1914 non ci sono guerre tra le grandi potenze europee. In compenso andiamo a massacrare in Africa, però in Europa non c'è. Quando si parla di Belle Époque si parla proprio di questo concerto di nazioni legato al progresso, legato all'Esposizione Nazionale di Parigi, legato alla Torre Eiffel come simbolo, o come il Titanic che poi finisce. Ecco, lì, secondo me, e poi quando finisce la guerra, la società delle nazioni, il tentativo di dire no, queste cose non devono più succedere, poi non ci si riesce, poi ci vorrà la seconda guerra mondiale, ci vorrà un altro bagno di sangue terrificante, ma poi questa roba qui affiora in qualche modo. Cioè, c'è la possibilità di un'agenda comune europea basata magari sul lutto, sul dolore, ma comunque c'è, e i nostri ragazzi questo lo vivono, i miei studenti si muovono per l'Europa con facilità e una disinvoltura. Esiste un'agenda culturale europea comune che non affiora nelle agende dei politici, non affiora nelle agende dei banchieri, ma vive in una realtà culturale già estremamente pervasiva e già estremamente diffusa. Quindi è evidente che una religione civile non può essere solo Italia, no? Deve tener conto di questa dimensione europea in cui ci siamo, ma comunque dall'Italia deve partire. Io credo che la dimensione localistica è l'antidoto alla globalizzazione. La globalizzazione sono i flussi che sorvolano il territorio, il localismo è il territorio che si raggruma e si restringe, e in mezzo c'è lo spazio pubblico della religione civile, che non può essere né quello né questo. Io mi fermerei, però
solo una curiosità, sì. Ma per trasmettere questo discorso della religione civile anche europea, la scuola può essere ancora uno strumento utile?
Sì, con molta fatica. Su questo dobbiamo essere molto, molto sicuri, nel senso che la scuola fa molta fatica a trasmettere conoscenza. Fa molta fatica perché ha una concorrenza spietata da altri mezzi di comunicazione di massa, ha una concorrenza spietata da altri agenti di formazione, altre agenzie informative, molto più seduttive, capaci di linguaggi molto più accattivanti, capaci di intercettare questo rifiuto della complessità che oggi è molto diffuso, cioè questo voler essere semplici, semplificare, ma troppo complesso, con qualcosa usa e getta, no? E la scuola è nata per trasmettere la parola scritta, e rispetto a una dimensione totalmente orale, totalmente audiovisiva della cultura, in questa dimensione la scuola ci sta male. Quindi o la scuola si rinnova sul piano dei linguaggi e sulla capacità di narrazioni che siano altrettanto seduttive di quelle della televisione, del web o del cinema, o la scuola restringerà sempre di più il suo campo di intervento. Io credo che oggi, rispetto alla cultura media di un ragazzo, eccetera, la scuola incide forse per il 20%, non di più. Concludo con questo esempio, che però è molto significativo. Nel 2001, quindi 10 anni fa, avevo fatto questo test di ingresso delle matricole alla mia facoltà Scienze della Formazione a Torino. Quanti anni il Partito Comunista è stato al governo nell'Italia Repubblicana? 5, 10, 30. Il 22% rispose 30. Ora, che il Partito Comunista fosse stato al governo per 30 anni è una roba. Però, cosa vuol dire? Quella non era ignoranza, era senso comune, no? Lì eravamo in campagna elettorale 2001, i comunisti hanno sempre comandato, ma quando? Non si sa, comunque hanno comandato, i comunisti 30 anni, no? Quindi è questa dimensione qui, cioè la lotta, la sfida è in quella direzione, cioè rispetto a un sapere costruito da altri mezzi di comunicazione di massa che ti propongono una visione impoverita del passato, della storia, cioè una visione. E quindi secondo me la scuola si deve attrezzare in quella direzione lì. Io non tutte queste convulsioni, cambiamenti, riforme, eccetera, eccetera, in realtà testimoniano soltanto il grande disagio con cui la scuola sta affrontando questa sfida, che è essenzialmente una sfida educativa.
Ultima domanda, quella che vediamo. Lei parlava prima delle grandi trasformazioni che sono venute da ignoranze, sia nel Risorgimento, la Resistenza, in questa visione così pessimista della realtà odierna, che penso sia condivisa da molti, quale può essere questa minoranza che permetterà una sorta di non risurrezione, ma trasformazione positiva, se lei la vede o se non c'è?
Onestamente Però, per esempio, nel 2011, non so se vi ricordate, il 15 gennaio c'è stato il referendum a Mirafiori per la ratifica dell'accordo sindacale dell'Alfa. Un referendum complicato, perché erano in gioco i diritti sindacali e era in gioco anche la sopravvivenza della Fiat, della classe operaia, eccetera. Io mi ricordo ai cancelli della Fiat quella notte del 15 gennaio l'enorme consapevolezza che affiorava in tutti e due gli schieramenti, sia quelli per il sì, quelli per il no, di operai che comunque erano consapevoli e competenti di quello che stava succedendo, cioè avevano un forte rapporto con la realtà. Tanto per dire, l'indomani uscirono sui giornali le prime rivelazioni su Ruby, le notti di Berlusconi, eccetera. Quindi, misurando una distanza abissale tra il fango, insomma, che in qualche modo traspariva da quelle notizie, e la realtà vissuta davanti ai cancelli di Mirafiori. A febbraio del 2011 ci sono le manifestazioni, se non ora quando. Le donne invadono queste. Marzo 2011 Torino viene invasa dalle bandiere tricolori, 70.000 bandiere tricolori. Questo professore del Politecnico ne fece un censimento, 70.000 bandiere tricolori. In molti balconi insieme alle bandiere della pace, insieme alle bandiere Notav, cioè tutta una roba che... Cioè, poi, non so, referendum sull'acqua, cioè ci sono queste accensioni che in qualche modo testimoniano che esiste un tessuto civile vivo, vivace in questo paese, solo che sono delle accensioni sporadiche che poi in qualche modo tendono a spegnersi, perché, lasciatemi usare questa brutta parola, non ci sono imprenditori politici che possono capitalizzare questa spinta. È come questa spinta arrivata lì si impantani in una palude in cui non è tutta una cosa in cui, come dire, tutti questi stati d'animo, questi slanci si appannano, si affrosciano su se stessi. Quindi questo è un po'. Quindi io credo che ci sia in Italia, appunto, una minoranza o una, non lo so, cioè, Lampedusa è anche questo. Guardate, nel marzo del 2011, cioè non tanto, 2 anni fa, a Berlusconi, era andato Berlusconi a Lampedusa, ma ve lo ricordate? Beh, una roba, a proposito delle parole della nostra classe politica, i campi di golf, la villa, io sono lampedusiano come voi, un porto franco, il premio Nobel per la... tutta una serie di balle una dietro l'altra. Papa Francesco adesso è andato in acqua, gli ha buttato la corona dove sono i morti, cioè, e c'è un sindaco di Lampedusa che adesso è tutta un'altra cosa. Un signore di Lampedusa che si è fatto carico di una dimensione, appunto, europea e inclusiva di Lampedusa. Quindi esistono queste contraddizioni all'interno del nostro paese. Esiste una rappresentazione della realtà che è quella di dire facciamo a Lampedusa i campi di golf. Esiste una realtà che è quella che dire noi non ce la facciamo, quello che stiamo facendo è il massimo che possiamo fare. E tra questa realtà e tra questa rappresentazione della realtà che bisogna scegliere. Io credo che la realtà sia molto più efficace. Se noi riuscissimo a ritrovare un rapporto con la realtà fuori da queste macchine linguistiche che per 20 anni ci hanno fatto vedere un paese senza tasse, un paese tutto felice, un paese in cui ognuno era ricco, lo Stato non metteva... Se noi rompessimo il meccanismo di una macchina linguistica fine a se stessa e riuscissimo a ritrovare le radici della realtà, questo sarebbe un buon passo avanti.
Dopo una carestia morale c'è una fame di religione civile, forse.
Speriamo, speriamo.
Almeno un po' di appetito qua là si vede.
Speriamo. Grazie.